Eccola qua la registrazione. Navighiamo insieme questo mondo, che è il mondo del computer. E cerchiamo di fare un percorso che ci porti in qualche maniera a qualche caratteristica dell'oggi, non a tutte le caratteristiche, ma a qualche caratteristica che ci sembrano interessanti. Questo, all'interno di questo ciclo, vi spiego che cosa succede all'interno di questo ciclo, ve lo anticipo un po'. Innanzitutto il ciclo è il mondo dei pixel, materialità e immaterialità. Ok? A destra invece c'è scritto hardware e schermi, la digitalizzazione delle immagini, il mondo raster. Quindi noi ci occupiamo in questa entriamo dentro il mondo del computer attraverso il mondo del pixel, il mondo del raster. Raster o pixel sono equivalenti. E ne capiremo alcuni presupposti tecnici abbastanza facili, ma tutti voi li avete praticati, ma soprattutto cercheremo di capire se e quanto questo mondo influenza il mondo dell'architettura, che è interessante, no? In primis non ci pensiamo. Gli assignment chiavi all'interno di questo ciclo saranno la presentazione pubblica nel nostro ambito del vostro sito. Questo avverrà tra circa 3 settimane, d'accordo? Però tra circa 3 settimane ognuno di voi sta seduto qua 8 minuti e ci fa vedere quello che succede nel proprio sito, ok? Ci saranno dei nuovi elementi all'interno del vostro sito che saranno in particolare la recensione di un libro che ha a che vedere con queste tematiche che voi sceglierete nell'ambito di un gruppo di libri che vi segnaliamo, un autoritratto che voi realizzerete in ambiente raster, ma è un autoritratto che in qualche maniera intercetta queste problematiche, ovviamente. È un autoritratto che intercetta il fatto che voi siete in questo corso, che voi state affrontando queste cose, eccetera, e anche intercetta quello che è il tema d'anno che entrerà in campo in questo ciclo. Ok? Quindi è un ciclo in cui cadranno queste varie lezioni, tra cui il tema d'anno, che evidentemente è molto importante, perché è quello che vi dà anche l'altra parte, vi fa capire come lavoriamo in varia maniera, ok? Questo è quello che più o meno accadrà all'interno di questo secondo ciclo, che termina con la presentazione del vostro sito in pubblico. Ok, in pubblico, non in pubblico aperto, se volete far venire vostra cugina va bene, però diciamo all'interno dell'ambito della classe, però se volete invitare qualcuno perché no, però è una cosa proprio nostra, ok? Allora, detto tutto questo, per cui capite un po' questo ciclo in cui siamo, abbiamo completato questo primo ciclo nella tradizione del corso ha anche queste due lezioni finali a cui noi siamo molto affezionati e rimane il fatto che anche a distanza di molto tempo le persone se le ricordano, quindi sembrano un po' così, però in realtà nella miscela complessiva tendono a funzionare, ma non avremo nei prossimi cicli momenti del genere in realtà. Più sono fatti soltanto all'interno del primo ciclo. Allora, evoluzione del pallottoliere. Che ho fatto? Non ho caricato la lezione. Va bene. Ricordatemi nel break che la carico. Ci vado in locale. Comunque così capite. Evidentemente l'ho caricata male. Un momento, scusatemi, ci vado in locale. Comunque adesso che siete degli esperti capite che faccio. Io apro la pagina in locale, vedete? Questa è la pagina in locale. e quindi dalla pagina del locale io ci posso navigare in locale, eccola qua, ci vado in locale da qua e poi vado alla lezione in locale sempre. E per qualche ragione non l'ho caricata bene. No, non è questa però la lezione. La lezione è questa. Ok. Diamo per scontato che tutti hanno fatto il commento a nuove sostanze e che chi non l'ha fatto, qua c'è di nuovo il link, però quello è un momento proprio che ci deve essere, quindi insomma se non l'avete fatto fatelo, è importante che sia fatto, quindi questo è un reminder per i ritardatari. Allora, qui avviene anche un'altra cosa, avviene il fatto che noi dobbiamo creare una cosa importante in questo corso. Questo insieme di lezioni sono basate su una serie di libri, che sono questi e sono anche successivi, che io, come dire, cito in questa paginetta. Tra l'altro lo cito con il sistema che si usa una delle tante convenzioni, questa è una convenzione che si usa molto anche per scrivere le paper internazionali. Per esempio, questo è un libro che è Stan Augarten, scritto in corsivo, titolo del libro, separazione di virgola, casa editrice, città data. Questo è uno dei modi in cui uno dei modi comunemente accettati di citare un libro. E quando invece si tratta di un articolo, questa convenzione dice sempre autore, virgola, nome dell'articolo tra virgolette, nome della rivista sempre in corsivo, numero e data. È molto semplificato, ma questi diciamo sono uno standard. Questa qua si basa sull'idea che quello che è intestata, sia rivista sia libro, diventa italico, d'accordo? E poi c'è quest'altra cosa che è molto importante, c'è sigla data dell'autore, Augarten 84, sta per Stan Augarten, eccetera. Perché si usa questa sigla? Perché è utile usare questa sigla? Antonino, lo sa?
Perché è facilmente
trovato. Sì, è una cosa del genere, ma diciamo c'è una ragione proprio specifica. Diciamo la ragione per cui si fa questo è la seguente. Lei immagini che io sto scrivendo un articolo. Allora, o c'è il vecchio sistema delle note a piè pagina, quindi ogni volta che io cito Augarten io metto nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, nota 5, oppure che cito Augarten e quindi cito Augarten e cito il libro, l'intero libro, oppure c'è quest'altra cosa, che ogni volta che io cito Augarten non mi scrivo tutta la pappardella, ma mi scrivo soltanto Augarten 84, rimandando alla bibliografia, alla fine del sito, alla fine dell'articolo, alla fine dell'entrata blog, eccetera, che mi dà la cosa completa. Quindi io cito Augarten, tra virgolette, perché sto dicendo una cosa che dice Augarten, posso scrivere Augarten 84, pagina 35, perché è da lì che deriva. Quindi nel testo è questo, e quindi io non faccio le note a più pagina, ma per non essere ripetitivo, ma uso questo. Questo è anche utile per un'altra ragione, perché tu con un colpo d'occhio, alla fine di un articolo, alla fine di un blog, alla fine di una cosa, tu vedi quali sono i libri fondamentali che quello scritto ha usato. Quindi diventa sistemico, è molto utile come sistema. Quindi questo è uno. Quindi questo è un sistema che io vorrei che voi imparaste a usare. nei vostri scritti, nelle vostre cose, nei vostri commenti, eccetera. Perché? Perché è un sistema che poi si usa quando si fa la scrittura scientifica. Siete abituati a questa idea, capito? Se voi un domani volete presentare una paper, come si dice in italiano, una relazione, un articolo a un convegno, vi chiederanno un sistema del genere, più o meno articolato, ma così. Quindi tanto vale usarlo, ok? Quindi il link è qui, bibliografia specifica. Qua faccio delle cose divertenti, eccetera. La cosa su cui io sono assolutamente paranoico, attenzione, perché forse sarò l'unico al mondo, non sono l'unico al mondo, ma sono veramente paranoico, è la mia idea che nella rete si acquisisce, nella rete, nel mondo, in qualunque tipo di relazione, si acquisisce credito mostrando i link e non nascondendo i link, come uno pensa da giovane provveduto studente. Che cosa vuol dire? Che io ho, come dire, la parola chiave è professionalità. Se io mi comincio a muovere in maniera professionale e quindi matura, vuol dire che io capisco questa rete e che quindi io a mia volta cito. Quindi metto le fonti di quello che io faccio. E questa cosa di mettere le fonti è una cosa determinante, assolutamente determinante, per muovere un livello arronzato da un livello professionale o semiprofessionale. Deve essere evidente nelle cose che voi fate che le cose che sono effettivamente frutto del vostro pensiero, che comunque voi ritenete in massima buona fede frutto del proprio pensiero, e invece cose che derivano, come citazioni e altro, da altri, sia se questi altri siano Stella Fratini oppure sono Renzo Piano. È identico per me, non cambia. Non che la volevo diminuire, Stella Fratini, nel caso specifico. Però, per dare l'idea, può essere un vostro peer, oppure una persona che sta sulle nuvole, la cosa è sempre uguale. Cioè, io dico, questo concetto, vedi il sito di Stella Fratini, che dice questa cosa, e che io elaboro. Così io creo una professionalità, prima di tutto, e secondo, il legame è costruttivo. Se invece io ho scopiazzato una cosa da Renzo Piano o da Stella Fratini, non cambia, io in realtà costruisco per un breve momento di gloria completamente fatua, perché dopo un po' cadrai drasticamente. E soprattutto io cercherò di farti cadere più drasticamente possibile, dato che ho spiegato un quarto d'ora a spiegare questo concetto. Ok? Quindi la costruzione di questa rete di citazioni in qualche maniera, o comunque di legami, è fondamentale, soprattutto per noi che siamo nel web e che praticamente pubblichiamo, noi stiamo pubblicando, anche se il vostro blog, tu sei pubblico, tu hai la stessa identica possibilità di essere al centro del mondo come un'altra cosa, perché tu hai pubblicato, mi spiego? Quindi deve essere corretto questa cosa. Allo stesso tempo, immaginate che, non voglio prendere sempre le stesse persone, ma siamo di più di questi, vabbè, boh. Tutti hanno firmato? Avete firmato tutti? Sembrate più numerosi. Vabbè, Franzini, Alessandro, ok, Alessandro Franzini. Adesso immaginate che Alessandro Franzini scrive un'entrata di blog mostruosa, cioè eccezionale, eccezionale veramente, d'accordo? Io dico, io a Franzini gli ho fatto questo discorso, quindi Franzini sa benissimo che, diciamo, le parti che sono evidentemente derivanti da altri ragionamenti sono rese espliciti in questo post, le parti che invece sono generate sue, ok? Allora immaginate che io vado sicuro, perché siccome io a Franzini questa cosa gliel'ho detta, e dico, ok, prendiamo questo tuo pezzo e pubblichiamo nella nostra rivista o nella nostra. Matteo, lo possiamo fare? Matteo, lo possiamo fare? Ah, c'è la cuffia, scusami. Fa niente. Certo, sì. Certo, sì. Perché lui è uno dei direttori di Onenò. Sì, immaginate che dopo un po' noi scopriamo che invece Franzini si è copiato tutto e che questo deriva da un'altra cosa e lui non ha scritto niente. Capito? Allora, questo è un cataclisma. È assolutamente un cataclisma. Una volta negli anni è accaduta una cosa veramente grave e c'è stato un autore che è questo, che è messo qui a gogna in feritura, questa persona che ha fatto, ha creato un suo sito semicommerciale, ha preso tutte le lezioni del corso, come se niente fosse, in bella forma, le ha prese e le ha riportate in questo sito, come frutto del suo sacco, erano le mie lezioni registrate, non registrate, ritrascritte. Questo è un caso eclatante di, diciamo, palese scorrettezza, tant'è vero che c'è tutta la cronistoria su questa cosa, è una cosa che accadde molti anni fa. Ma per dire, l'anno scorso, per farvi un altro caso, è accaduto, come accade di tanto in tanto, tutti a guardarsi autoritratto del suo ragazzo, dico, ammazza che autoritratto che hai fatto, e tutti noi ammirati di questo autoritratto, ma come hai fatto a fare questo autoritratto così meraviglioso? Dopo una settimana scopriamo che l'autoritratto era completamente copiato da quello di un artista, cosa che lui non aveva citato. Ok? Quindi io sparo le mani avanti per dire dovete essere ipercorretti in questa cosa, senza essere paranoici, ma dovete cercare di tessere positivamente queste reti. Quindi bisogna positivamente citare, perché attraverso queste relazioni si creano costruzioni. Cioè, quando Franzini cita Matteo Baldissara, per fare un esempio, invece di scopiazzarlo, tu costruisci un link possibile con lui. Mi spiego, e questa è anche la ragione. È un link costruttivo, su cui si può instaurare un dialogo, una crescita. Se tu prendi e copi Matteo Baldissara, lui è un attimo che si arrabbia, croce, mi spiego? Tutto questo ruota su una parola sola, la parola chiave è, non è eticità, non è rispetto, è professionalità. Bisogna essere professionali, questa è l'unica parola veramente importante, è la parola chiave. Per derivere tutta questa faccenda, noi nominiamo un cosiddetto tribunale del plagio. Che cos'è il tribunale del plagio? Sono tre persone che noi scegliamo a che rappresenta il tribunale del plagio. Cioè, c'è un problema, io o chiunque di voi rimanda il caso al tribunale del plagio e il tribunale del plagio dice sì, effettivamente, oppure forse no, decide. Non è che questo viene cacciato, ma viene piantato e viene molto l'attenzione. Questo è il concetto di problema. Allora, volontari, una grande intuizione l'altra. Quindi, Guglielmo Oro fa parte della lunga tradizione, fa parte del tribunale del è uno dei magistrati, va bene, è bravo, è un lavoro che non lo deve fare. Allora, poi, altri volontari?
Io.
Piancarello, tribunale del Sacro?
Ho una domanda.
E ora che siamo alla parte terza. Lucrezia? Va bene. Allora, che tribunale? Un attimo che me lo segno. E poi intanto un secondo che me lo segno così è fatto. E ce l'abbiamo, eh?
Il tribunale?
E il tribunale abbiamo fatto, sì. Adesso te lo dico subito mentre lo scrivo. Sì, a volte non viene mai attivato, eh? Non tutti gli anni viene attivato. Però ci deve essere. È una cosa che ci siamo inventati in un determinato momento ed è utile, molto utile averlo. Allora, ok, ok, allora facciamo così, che facciamo in una maniera più più interessante quest'anno. Allora, il primo è Guglielmo Oro, eccolo qua, lo mettiamo pure l'email. Ok, poi Biancareddu, Claudia Biancareddu, e Lucrezia Iannacci, quindi sono questi tre. Questi tre sono, hai capito Matteo? Questi tre sono, vabbè, Matteo sta facendo un lavoro, sta registrando le lezioni. Sono questi tre qua, Guglielmo Oro, Claudio Biancareddi e Lucrezia Iannacci. E dimmi... Sì. No, è soprano, è soprano, è assolutamente soprano. Non avete un livello più alto. Ah no, anche voi stessi del Tribunale del Plagio potete essere accusati dagli altri e rimandati lì, sì, certo. Sono gli altri. Uno, però anche Claudia Biancareddu può essere accusato dal Tribunale del Plagio. Dopodiché c'è un piccolo... Allora succede... Ok, allora no, giusto, giusto. No, era una domanda. Allora, se Claudia Biancareddu è accusata, Saggio la sostituisce nella causa specifica. Sì, 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 ok. Io intervengo al posto di uno degli accusati del tribunale. Mi sembra giusto. Se sono due contemporaneamente, non possono essere due contemporaneamente perché è sempre uno per volta. Ogni causa è una causa, capito? Quindi ogni volta io sostituisco il caso. Ok? Quindi voi pure siete, anzi, teoricamente dovreste essere più... Però potete essere accusati. Di palese plagio, ok? Va bene, abbiamo fatto il tribunale plagio, ve l'ho detto che oggi ci saremmo molto divertiti, ok, e questo l'abbiamo fatto e lo facciamo in questo momento. Adesso entriamo finalmente dentro la lezione. Vogliamo arrivare, vi spiego dove vogliamo arrivare. Vogliamo arrivare a capire perché siamo in un mondo di pixel. Lì vogliamo andare a capire. Vogliamo arrivare a capire questo. Per capire perché siamo avvolti da un mondo di pixel, facciamo una stradina, non lunghissima ma un po' lunghetta. Cioè, ripercorriamo un poco l'evoluzione del computer. D'accordo? Questa è l'idea. Perché siamo in un corso che ha il nome di TICAD, Information Technology e Computer Design, avere almeno un'infarinatura credo che sia utile, lo facciamo una volta nella vita. Perché questa persona ha fatto questo autoritratto? Probabilmente indecifrabile per voi. Perché a lezione era stato fatto un discorso che era questa circolarità di cui sostanzialmente abbiamo... segnato una spirale e l'abbiamo segnata in questi anni, proprio in questi anni l'abbiamo segnata questa spirale, e adesso sicuramente se ne sta aprendo un'altra che cominciamo a intravedere. Qual è la spirale? La spirale ha a che vedere con la mano, perché la mano di cui noi siamo dotati, invece di altri, moltissima, stragrande maggioranza degli animali, fa un sacco di cose, ovviamente, come ben sappiamo, ma una delle cose che fa è questa idea del contare. È come se noi ce l'avessimo costruita dentro questa cosa, no? Ed è una delle caratteristiche della mano. In qualche maniera questa idea del contare a noi è in qualche maniera costruita dentro, è costruita dentro questa cosa. Ed è una delle caratteristiche della mano. Allora, qual è il grandissimo viaggio? Il grandissimo viaggio che adesso vedremo è che questa cosa del partire dalla mano per il contare, evidentemente, ha quasi diretti implicazioni con il primo strumento di calcolo, che è il pallottoliere, che appunto si muove su questa idea, è un'articolazione successiva di questa idea, una formalizzazione successiva e più forte di questa idea. Ma qual è questa grande spirale che si è chiusa e che nessuno di noi pensava che si chiudesse, a nessuno era venuto in mente che si chiudesse? È l'idea che questo dito, che nella preistoria faceva questa operazione, prima questa operazione e poi le altre varie operazioni di articolare attraverso macchine, in realtà il calcolo, oggi per voi è quasi è normale, è diventato tatto. Cioè il tatto ha fatto questo enorme giro, incredibile giro, che è ritornato ai sistemi palmari, no? I sistemi palmari sono diventati pervasivi. E questa idea del sistema palmare, quindi un sistema comunque di nuovo basato sul dito, è come un dito che si è fatto 5.000 anni di storia e che è diventato qualcosa di completamente diverso da quello, ma incredibilmente ci è tornato, no? Perché noi oggi tutti siamo avvolti da un sistema che è diventato palmare, no? Attraverso le interfacce sono diventate palmari. Ecco perché c'è questa immagine, no? Questa immagine fa questa sorta di ibrido, no? Di questa mano, fa questa sorta di storia della mano. Chissà qui lei a cosa alludeva, non ricordo a che cosa alludesse, però le alludeva a qualcosa di molto specifico, anche in questa terra scoperta, una terra che diventa rete, non so bene, però per pura curiosità vostra, nel 1984 Nicola Negroponte, che è un italiano trasferitosi molto giovane in America e ha fondato il Media Lab dell'MIT, quindi è uno dei massimi guru dell'informatica, tenne contemporaneamente a Steve Jobs, nella stessa conferenza, mi sembra di ricordare, una lecture in cui ecco, credo che sia questa, è iniziato in maniera corretta, in cui anticipava questa idea del palmare, questa idea della cosa palmare, per cui la cosa era molto interessante, perché Steve Jobs aveva creato, diciamo, il computer di nuova generazione, di cui tra poco parleremo, E quindi poi è il marchio della rivoluzione concepibile concretamente, ma Negroponte rilanciava nel 1984, facendo questo discorso proprio dell'interfaccia, eccola qua, dell'interfaccia manuale, dell'interfaccia manuale, dell'interfaccia palmare. Naturalmente non poteva prevedere, perché quella è stata la grandissima intuizione di Jobs. Qual è stata? È stata quella di non portare il sistema palmare, come si pensava, ai sistemi di lavagne, ai sistemi di questo tipo, ma di miniaturizzarla. Fece il salto logico, che però nessuno aveva fatto prima, che quella era l'interfaccia per i telefonini, non era l'interfaccia per le lavagne o per le cose. Quindi qui noi non vediamo telefonini, perché nessuno poteva essere venuto in mente che quella era l'interfaccia giusta. Però questa è una sorta di intro per dirvi questa cosa qua, che abbiamo chiuso questo cerchio, l'abbiamo sicuramente chiuso, e adesso siamo in un altro, siamo ovviamente in un altro loop, di cui magari parliamo un poco alla fine. Allora, questa cosa del contare, del pallottoliere, o dell'abaco, meglio, come si può pensare, è il primo strumento di calcolo. L'abaco è il primo strumento di calcolo, ed è lo strumento di calcolo across the universe, usato tanto nei paesi orientali quanto nei paesi diciamo occidentali nell'antichità. Ma uno dice nell'antichità, ma quale antichità? L'abaco è stato usato fino all'altro ieri. L'abaco era lo strumento di calcolo più abituale per una lunga fase, per una lunghissima fase, 600, 700 e oltre. Era lo strumento di calcolo. Ho sempre sostenuto questa cosa fino a che ho avuto la prova. Vi ricordate la foto due mele allo stesso prezzo? Ecco, è uguale, soltanto non ho fatto la foto. Finalmente, dopo l'ennesima volta che io faccio questa lezione, vado a un ristorante cinese. E la cassiera, sicuramente iper preparata, e sapete quanto loro stanno attenti ai soldi, non mi fa il conto con la cosa, ma me lo fa con l'abaco, ovviamente precisissimo. Purtroppo non gli ho fatto la foto. Per dire quanto questo strumento di calcolo è potente ed è... Qualcuno lo sa usare un abaco? Si è mai curato di come funziona? Vabbè, qualcuno me lo fa per favore? Me lo porta? Come si fanno i calcoli? Uno di voi, per curiosità. Sicuramente è un sistema di unità e decine, questo è chiaro. Però io non lo so, no, magari uno di voi che mi incuriosisce. Se lo trovo, come si fa il calcolo con l'abaco? Ci vorranno 5 minuti a capirlo. Qualcuno lo sa fare? No, qualcuno di noi, uno che faccia questo chore, come funziona l'abaco? Come si fa? Per curiosità lo facciamo. Naturalmente c'è questo grande rapporto, di cui noi già parlavamo, tra calcolo e risoluzione, diciamo, dei temi architettonici. Noi abbiamo visto come nell'antichità grandissima parte, praticamente tutta l'architettura nasce attraverso sistemi geometrici di calcolo. La geometria aiuta il calcolo, più che il calcolo effettivamente digitale. Ma questo è il grande progenitore. Ok, andiamo avanti in questo nostro percorso. Il salto rispetto a questo strumento viene fatto all'inizio dell'Ottocento, in cui viene creato una macchina di calcolo da Charles Babbage, che è il grande inventore di questa macchina, che per capirla un po', bisogna capire che la macchina più sviluppata dal 600 in poi è l'orologio. L'orologio è sostanzialmente una macchina, no? in cui erano molto sofisticati, e era una macchina integralmente meccanica evidentemente, e sostanzialmente applicando questa sviluppata meccanica, Baggage crea questa prima macchina di calcolo, macchina completamente meccanica ovviamente, ma che riusciva a fare dei calcoli rudimentali. Quindi si deve a Baggage questo, anche se negli appunti vedremo Leonardo, al solito, tanto per cambiare, aveva intuito in alcuni suoi schizzi questa possibilità di fare dei calcoli ad una macchina. Eccola qua, questa, tra l'altro, insomma, bella interessante. Contemporaneamente nasce un'altra cosa che è interessante. Nasce il telegrafo, che è un'applicazione specifica dell'elettricità. Siccome, come abbiamo visto, sostanzialmente l'elettricità c'è o non c'è, come suo, diciamo, mondo mentale di possibilità, a questo si lega la creazione dell'alfabeto Morse. L'alfabeto Morse individua una combinazione di due stati, o c'è o non c'è, anche questo, anche se molto elementare, la possibilità di essere tradotta in lettere e in numeri. Il fatto di poter tradurre questi impulsi elettrici in lettere e in numeri determina quello che è il miracolo dei miracoli, perché adesso oggi a noi ci fa ridere un po', ma stendere un cavo elettrico e poter attraverso questo cavo elettrico comunicare a grandi distanze è stata una rivoluzione notevole, formidabile. Addirittura non so esattamente in che anno è stato steso anche un cavo attraverso l'oceano, proprio per potersi trasmettere informazioni telegrafiche via telegrafo. E quindi, come dire, non è calcolo però, non è calcolo, è un'applicazione dell'elettricità. E invece c'è ci sono due cose che è interessanti tenere sott'occhio, perché hanno una serie di implicazioni molto interessanti. Nell'Ottocento tutto ha una grande accelerazione. Un campo che ha una accelerazione che interessa in particolare a noi è questo del tessile. Perché il tessile? Perché il tessile, se uno ci ragiona un attimo, è un terreno molto fecondo, perché da una parte c'è una macchina che fa operazioni meccaniche, dall'altra parte questa macchina in fondo può fare queste, può fare queste, può fare queste, può fare queste. Cioè la macchina è programmabile. La macchina è programmabile, che è un aspetto fondamentale per avvicinarci a quello che a noi interesserà. La macchina programmabile del telaio era programmata con sistemi rudimentali, ma era programmata. E quindi tutto il mondo del tessile ha alcune componenti che in qualche maniera possono rappresentare un terreno, una sorta di progenitore, no? Che può essere interessante. Cioè, a seconda di come è programmata, può fare dei prodotti diversi. E questa idea della programmazione è questa idea che esiste appunto, come dire, di nuovo, una sorta di sintassi che determina alcuni risultati. Credo che fosse già programmata, se ricordo bene, con qualcosa che non fosse molto dissimile dalle schede perforate. mi sembra di ricordare, sicuramente arrivano le schede perforate nel tessile, non so se fin dall'inizio, se dall'inizio erano forme più rudimentali di programmazione, ma è chiaro che è un mondo che va molto in questa direzione. Nell'Ottocento poi capitano una serie di cose bizzarre, veramente bizzarre. Succede che siccome c'è questo clima fervido degli inventori, gli inventori a volte lavorano su problemi applicati. Come faccio a calcolare la luce di un ponte tot fatta? Qual è il suo mondo? Come faccio a invertarmi la statica, i vettori? Come faccio a inventarmi tutta questa cosa che poi voi studiate con scienza delle costruzioni? L'hanno fatto pezzo per pezzo perché avevano dei problemi pratici anche da risolvere, e quindi devono inventarsi lo strumento per risolvere cose pratiche. Ma ci sono anche quelli che invece si creano dei problemi di tipo formale sostanzialmente, che non hanno un'applicazione pratica, anzi sembrano mezzi scemi da un certo punto di vista, perché investono la loro vita su problemi apparentemente folli di cui non si capisce proprio a che caspita possa mai servire. E per esempio i matematici, c'è tutta una sfitta di persone che fa questa cosa. Un personaggio di questo tipo è George Bull, che fa un altro ragionamento, o meglio, fa un ragionamento più avanzato rispetto a quello di Morse. Cioè, in qualche maniera si crea il problema di un linguaggio binario simile a quello di Morse, ma in cui sono inseriti anche gli operatori logici. Operatori logici o operatori matematici, algebrici. Quindi non è soltanto la formalizzazione di un linguaggio binario fatto per tradurre le lettere, è più complesso, è proprio tutta una sintassi nuova, parlando della sintassi, basata su un mondo binario. C'è o non c'è, no? Ma questo mondo binario determina una serie di, non soltanto di singole informazioni, ma anche di condizioni. Not and or. Questa è la maniera in cui binariamente vengono trascritte la condizione not and or. E cioè delle operazioni di tipo logico. Quindi, ma questo qua, se mette a fare tutto il suo lavoro, così, non è che lui c'è un'idea di applicazione di questa cosa, la fa. E la fa nell'Ottocento. Altri personaggi che hanno fatto follie di questo genere è Riemann, questo matematico che se viene in testa, che si crea il suo problema. Ma se io devo operare in una superficie curva e non dritta, che tipo di nuova matematica devo creare? E ci diventa vasto, ma alla fine la fa. Alla fine capisce come fare una matematica non basata sulla cosa euclidea piatta, ma sulla cosa curva. Perché ci vorrà, poi dopo molto verrà capito come utilizzare tutto questo formalismo diventerà chiave, diventerà importantissimo, ma in quel primo momento sono esperimenti di questo tipo. Io qua ho messo delle note per ricordarmi, non vorrei che fossero dimenticate. Allora, il contributo fondamentale di George Bull consiste nell'aver messo insieme il ragionamento, il formalismo matematico e quello logico. In questa via riesce a formalizzare una serie di passaggi logici e condizioni, and, or, eccetera, che saranno molti anni dopo alla base della logica dei calcolatori. Questo è quello che succede. Questa cosa che lui fa nell'Ottocento in quel momento non ha alcun significato pratico, l'avrà molto dopo. Come nel caso della matematica di Riemann, la matematica di Riemann avrà molta influenza, sarà decisiva per Einstein, perché a Einstein gli interessa questo problema, e deve avere il formalismo fatto, mica si può mettere pure a come fa pure tutta la matematica. La matematica gliela ha fatto Riemann, per fortuna. Buhle allo stesso tempo riscopre, riadatta e mette a profitto in questa nuova condizione una precedente invenzione, quella del linguaggio codice binario inventato all'inizio del Settecento dal mostro sacro Leibniz, che tra le altre cose aveva fatto pure questo. D'accordo. Per non scordarci di queste cose. Ognuna di queste lezioni ha degli approfondimenti, ognuno di questi moduli di questa lezione ha degli approfondimenti. Questa per ricordarvi che in una fase di Beskin è stato completamente affascinato da queste macchine che ha preso, ha ricostruito quando era abbastanza giovane, e fece una famosa mostra alla Biennale su queste macchine, noi ce ne eravamo occupati. Questa qua la conoscete, è una grandissima artista. Questo è uno che gioca sul video. Il tema della tessitura è un tema che attraversa. Lei la conosce Maria Lai, del Careddu? Bene, sarebbe stato un grosso buco nero in caso contrario. Questo tema della tessitura ovviamente è un tema che attraversa l'arte e l'architettura, cioè tutto un ponte che c'è tra varie discipline, no? Tra varie discipline meccaniche, artistiche, paesaggistiche, architettoniche. È un grandissimo tema questo della tessitura. Ok, andiamo avanti. Mo che succede? Abbiamo visto queste cose. Succede che negli Stati Uniti, per la prima volta all'inizio del Novecento, come al solito è la crisi la questione che muove un po' tutto, all'aumento della popolazione impetuoso, immaginate che cosa è stata l'immigrazione negli Stati Uniti dal 1880 al 1925, parliamo di milioni e milioni, soltanto gli italiani emigranti saranno stati 1,5 milioni, 2 milioni, a occhio. Ma era uguale dalla Polonia, era uguale. Quindi la popolazione aumenta vertiginosamente in poco tempo, e quindi avviene per la prima volta la necessità di fare, anche rispetto a questa cosa, non l'annuario statistico come lo facevano ai tempi di Erode, li avete visti nei film che giravano i soldati romani, Maria, professione, vergine. Giuseppe, professione, papà. No, non si faceva così. Allora, avevo bisogno di fare una statistica in qualche maniera meccanizzata. Quindi nasce il modo di come fare una statistica meccanizzata. Attraverso questa cosa nasce la IBM, che sta per International Business Machinery, mi sembra che sia per International, se ricordo bene. Il mondo della IBM, che nasce in questo momento, è il mondo, eccolo qua, della scheda perforata. Ciascuna scheda è caratterizzata dai dati di una determinata situazione o individuo. Queste situazioni si possono mettere insieme, si possono leggere insieme, perché ovviamente queste schede possono essere lette a secondo dei loro buchi, raggruppate in vario modo, per farla molto 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 semplice. Quindi questo mondo della scheda programmata è un livello meccanico, infatti si chiama IBM Machinery, un livello iniziale quello che noi chiamiamo informatizzazione, o comunque di calcolo meccanico. Dopo che cosa succede? Succede che negli anni 30, ma poi in impetuosa salto, cioè alcuni dicono che nasce negli anni 30, ma il grande salto avviene con la guerra, nasce un altro ragionamento. Ma perché noi dobbiamo fare tutto questo con le macchine in maniera meccanica? C'estava già Morse che aveva inventato un sistema di far funzionare l'elettricità. Trasformiamo questo mondo programmabile dal mondo meccanico della macchina e delle schede perforate in un mondo elettrico, in un mondo meglio elettronico. Che cosa vuol dire? Che a questo punto la linfa non è più la macchina che perfora le schede, ma sono dei circuiti programmabili in cui io posso gestire sostanzialmente delle operazioni di calcolo in cui la chiave è questa benedetta valvola. La chiave è la valvola, perché è la valvola che permette di gestire l'on o l'off. È la valvola che direziona diversamente l'impulso elettrico. Come facciamo? Con che tipo di linguaggio lo organizziamo questo? Ecco quando rientra in circolo il nostro bull, cioè la grammatica di base, perché poi ci saranno i progressi enormi, ma la grammatica di base a cui si attinge in un primo momento è proprio quella che deriva da bull, cioè un modo binario sostanzialmente che mi permette non soltanto di codificare i singoli elementi, ma anche di codificare le relazioni, perché la chiave sono le relazioni, sennò che programmo? Se scrivo io mi sono alzato la mattina, come posso fare col Morse, no? Ma io devo relazionare, devo creare una maniera formalizzata di fare le relazioni, sia logiche sia matematiche. Avete capito? Ovviamente la differenza. Quindi nasce questo immaginario del computer, ok, vedo questo nasce questo immaginario del computer che è un immaginario che è questo legato a quel momento, no? Degli anni 40, degli anni 30, 40 e inizio anni 50, in cui un computer prendeva una fabbrica, prendeva una palazzina di 5 piani. Perché questo? Perché siccome era legato alle valvole, le valvole hanno bisogno di spazio, non possono essere miniaturizzate, hanno una certa dimensione e quindi tutta la tecnologia e tutta l'idea che avrete visto certo in mille film, in mille occasioni, immagino, è questa, è un ambiente computer, è un mondo computer. A poco questo mondo comincia a ridursi un po' di scala, questo è un progresso mostruoso. Guardate questa pubblicità e poi ci riposiamo, perché vedo che alcuni di voi stanno cedendo. Guardate questa immagine è meravigliosa da un certo punto di vista. Oh, perché ci dà mille messaggi chiari. Allora, innanzitutto lui vi parla con la pubblicità, vi dice implicitamente che cos'è la legge di Moore. La legge di Moore vuol dire che ogni tot raddoppiano le velocità dei computer, cioè un tot di tempo che raddoppiano le velocità dei computer più o meno a parità di costo. Questa è la legge di Moore. Per cui il tuo computer ha dal 1984 ogni anno e mezzo ha duplicato le sue velocità, è circa 100 volte più veloce del mio computer del 1984, ma il costo è più o meno uguale. È esattamente quello che è la legge di Moore. E quindi lui dice doubling univac speed, cioè quello precedente, ma anche lui è così mostruosamente orgoglioso perché lui mostra una miniatura, cioè lui dice guarda che efficienza mostruosa che io ho rispetto a questa. Questo lui vuole dire, diventa, non dico alla portata di tutti, ma quasi, D'accordo? Quindi questo è l'immaginario anni 60 del computer. Questo è fondamentale da capire, per capire che succede dopo. Quindi dice questo, e poi guardate lui, no? Lui è anche fondamentale, perché lui è un corporate, è un capo di administration, è un top manager, chiaramente, che vi fa capire chiaramente quello che il computer è come target in questa fase, cioè è una cosa che appartiene alle elite finanziarie, all'elite universitarie, ma all'elite dell'elite, alle elite militari, eccetera. Questo è. E quindi questa pubblicità ci rivela proprio esattamente questo. Io direi, vengo in soccorso soprattutto ai nostri amici spagnoli che mi sentono dalle 8:30, poverelli, e quindi facciamo un break, eh? Che dite? Perché veramente non ce la potete fare più. Allora, un quarto d'ora, 20 minuti di break, va bene? Vediamo in soccorso, ci vediamo alle 4:15, ci prendiamo un caffè, una cosa, perché dobbiamo continuare, quindi è bene che ci riposiamo prima che sia troppo tardi.
O anche di famiglia è molto simile, nel centro sapere, perché nel centro diciamo
ok, andiamo avanti. Allora, abbiamo lasciato il nostro signore incravattato con la cosa bianca e con il computer miniaturizzato, ma che occupava una stanza più o meno. Adesso facciamo un salto avanti e vediamo che cosa succede negli anni 50. Negli anni 50 c'è un grande salto tecnologico che dalla valvola si passa al transistor, cioè un apparato elettronico che fa più o meno lo stesso lavoro della valvola, ma in un quarto di spazio, in un ottavo di spazio. Questa invenzione del transistor ha molte applicazioni. Quella che più investe sul costume è la radio al transistor, che è il grande gadget tecnologico degli anni 50, una sorta di incredibile miracolo, altro che iPhone, perché la radio al transistor delocalizza quello che una volta era localizzato, no? La radio era un apparato fisso nella casa, era un mobile anzi proprio di norma, era proprio un mobile. La radio a transistor permette di portare la musica dappertutto, e quindi la musica, le informazioni, ma in particolare la musica, e quindi in realtà è una di quel rapporto tra strumento e forma di espressività che ha avuto veramente un grande impatto. È difficile, come dire, pensare alla musica, alla nascita della musica rock senza questo strumento, no? È difficile pensare alla musica rock sentita nella grande radio a manopola, mobile di casa col centrino sopra, mentre è più facile pensarla con la radio transistor per le strade, vivendola, diciamo, in gruppi, eccetera, come in effetti è stato. Questa invenzione del transistor ha un impatto ovviamente anche nei computer, per cui questa miniaturizzazione è anche dovuta al fatto che progressivamente al transistor alla valvola si sostituisce il transistor. Ma la rivoluzione più grande è quella del circuito stampato. Il circuito stampato è appunto il cosiddetto, quello che noi chiamiamo chip, che riesce a miniaturizzare attraverso il silicio, questo materiale che è che è conduttore in maniera specifica e quindi funziona molto bene per miniaturizzare il funzionamento che precedentemente era stato dato alla valvola e successivamente appunto al chip. In questo contesto succede una storia che pochi sanno. E cioè che la Olivetti nella seconda metà degli anni 50 produsse un computer, un computer, e questo computer che si chiama Elea deve aver prestato in The Late 1950, come vi ho detto, ed è stato il primo computer prodotto completamente a transistor. Era un avanzamento innanzitutto tecnologico pazzesco, secondariamente era un oggetto come tutta la linea Olivetti in cui il momento, come dire, dell'immagine di prodotto era importante, era disegnato, cioè le cose dei computer Olivetti, le macchine da scrivere, eccetera, come tutti sapete, erano fatte da designer, no? Il mondo dell'architettura, del product design si sposa moltissimo con l'Olivetti. E questo computer fu disegnato da Ettore Sottas, appunto uno dei tanti architetti designer legati all'Olivetti, ed è una micro storia interessante e particolare perché ovviamente qui c'è un gioco di fuoco e ci sono quei binari un poco che si aprono nella storia che o si prendono o non si prendono. L'Olivetti era una, credo che voi sappiate qualcosa dell'Olivetti, comunque l'Olivetti è chiaro che è una società all'avanguardia in Italia, in particolare legata alle macchine da scrivere, che era il loro prodotto di punta, prodotto anche di grande successo commerciale. Ma allo stesso punto Adriano Olivetti era una figura molto sui generis, perché era una figura di imprenditore, ma era una figura anche di in qualche maniera politico, anche se non era esattamente partitizzato. Aveva creato questo movimento di opinione che si chiamava Comunità, all'interno della quale convergevano letterati, artisti, molti architetti, e viveva una idea di rapporto tra città, luogo di produzione, qualità della produzione molto forte e molto particolare, e molto avanzata, in cui c'era questa circolarità di rapporti. Il prodotto rappresentava l'incrocio di tante cose, c'era un'identificazione tra chi lo creava e anche lo stesso operaio. C'erano delle regole fondamentali dentro Olivetti, per esempio non ci poteva essere una forbice troppo aperta tra dirigenti e operai, la forbice doveva essere abbastanza vicina. Non ricordo il numero esatto, ma non era possibile che un dirigente guadagnasse più di 8 o 10 volte lo stipendio di un operaio, mentre se pensate oggi un dirigente guadagna 1000, 2000 volte lo stipendio di un operaio. La città di Ivrea è una città pianificata, pensata, integrata, in cui l'opera dell'architetto lettura era decisiva e lui ha fatto collaborare in opere di architettura, innanzitutto Figini e Pollini, Ridolfi, Quaroni, Gabetti e Isola, eccetera, e molti altri progettisti. Quindi se vi capita di andare a Ivrea è veramente un posto che vale la pena vedere. E poi anche si delocalizzò, realizzò questa fabbrica modello realizzata da Cosenza, l'architetto Cosenza, subito fuori Napoli. Adesso non ricordo se era Pozzuoli o qual era il luogo di quest'altra fabbrica, sempre dell'Olivetti, molto importante. E capì e sentì negli anni 50, questo ci interessa a noi capire, che il computer era il futuro. E quindi realizzarono questo progetto. Tra l'altro, me lo raccontava un'amica poco tempo fa, tra gli altri venne questo ingegnere proprio direttamente dalla Cina, che era l'ingegnere elettronico di questa cosa, e questo ingegnere poi ha continuato a vivere, parlavamo delle figlie, dice, sai quelle persone lì, sono le figlie di quel famoso ingegnere che fece quel famoso computer. Ha detto, sto guarda, meno male che lo sapevo questa storia, non sapevo che era la relazione. Ma per dire, ci sono, questo computer è uno degli sconfitti della storia, poverino. È uno sconfitto della storia, ma non è che è uno sconfitto dal punto di vista tecnologico, è stato sconfitto da due fatti. Innanzitutto che Olivetti muore. Olivetti muore nel 61, nel 62, muore molto giovane e quindi non c'era spinta di Olivetti dietro questa cosa. Muore dalla guerra che ovviamente gli cominciano a fare le corporation americane che si muovono su questo terreno. E muore un'altra cosa molto semplice, che i progressi della scienza, i progressi della tecnologia, non è che uno pia o fa una volta e vi è perfetto, ha voglia di quanti capitomboli devi prendere prima di riuscire a volare. Ma quanti aerei si sono sfracellati? Guardate la storia del volo, è veramente impressionante da questo punto di vista. Prima che questi poracci dei fratelli Wright riescano a volare 150 metri, se ne sono dovute scrociare gli aerei. Questo per dirvi che è connaturato all'esperimento scientifico, all'innovazione scientifica, un processo di affinamento, no? Di affinamento. Quindi è chiaro che questo è un prototipo che ha delle enormi potenzialità che gli sono state tarpate le ali molto presto, ma la storia sarebbe stata diversa se potevamo andare avanti. E quindi questa è una storia italiana in cui non ce l'abbiamo fatta. Più in là l'Olivetti negli anni 80 tenterà un ritorno. Adesso vediamo invece la storia più vicina alla nostra, in qualche maniera, o comunque diciamo la storia mia. Parliamo della storia mia, che è una cosa diversa un po' dalla storia vostra, anche se ovviamente si sovrappongono. Perché dico parliamo della storia mia? Perché io parlo di cose che io conosco direttamente, nel senso che sono cose che io ho vissuto direttamente nell'evoluzione di questi 40 anni circa di storia. Mentre per voi, come dire, questa non è storia, è quasi attualità. Voi siete nati nel 1992 circa, più o meno. Nel 1992, se io penso, nel 1900, più o meno sei nati attorno a quella data, giusto? Mi sbaglio? Nel 1992, a voglia quanto io già lavoravo col computer. Questo che vuol dire? Vuol dire che nel vostro paesaggio originario, nel vostro imprinting, il computer già c'era, c'è sempre stato, tra virgolette. Non c'è stato mai per voi un momento in cui è arrivato il computer. O una buona parte di voi, diciamo. Molti di voi, per molti di voi c'è stato, c'era in casa, eccetera, per alcuni magari no, ma comunque una buona fascia di voi c'è quasi sempre stato, non per tutti, ma per alcuni. Comunque, allora qual è questa storia? È la storia del personal. E qui bisogna capirsi un poco. Se voi andate in architettura e modernità, credo che sia uno dei pochissimi libri in cui c'è qualche paragrafo, che vuol dire qualche decina di righe, in cui si interfacciano la presenza del personal computer con una serie di altri fenomeni all'interno di un libro di architettura. Vorrei proprio vedere in quali altri libri c'è di architettura questo ragionamento. Mi incuriosisce. Perché qui bisogna capire una serie di cose, se no uno non capisce che cosa effettivamente è successo. E perché le cose sono successe, non è detto che dovevano avvenire, le cose possono non avvenire, o possono avvenire dopo 300 anni, o non avvenire mai. Mica tutte le cose è detto che avvengano. Mica sono automatiche. Si fanno perché coincidono molti elementi, alcuni che sono semplicemente casuali, puramente casuali. Però accadono. Allora, questa nascita del personal computer, come... Innanzitutto, qual è l'ambito? L'ambito è la cultura degli anni 60 e la cultura degli anni 60 è una cultura che ruota attorno al concetto di libertà e liberazione. La mainframe mentale di questo momento è quello che ormai il benessere diffuso nell'Occidente è diffuso, soprattutto negli Stati Uniti, ovviamente, i giovani in particolare tendono a capitalizzare questo benessere ormai diffuso spingendo verso nuove conquiste di libertà e di liberazione. Liberazione che vuol dire? Liberazione vuol dire soprattutto il tema razziale fondamentale. Il tema razziale è fondamentale. Dopo lunghissima repressione del tema razziale in America questo diventa forte, diventa un tema forte negli anni 60. Contemporaneamente c'è il gravissimo problema della guerra, perché la guerra è un fatto reale, la guerra del Vietnam non è uno scherzo, cioè tu puoi essere sorteggiato, fii e vai, non è che c'è stato a scherzare, dopodiché se fai un anno di guerra, questo è. Quindi il caro Jordi Palau è sorteggiato e va in guerra, fine. Quindi la guerra è un problema molto importante, la liberazione è un tema molto importante. Non ci scordiamo che contemporaneamente c'è una nuova musica, c'è una controcultura generalizzata, la cosiddetta beat generation, c'è l'apertura ai beni di consumo, c'è l'apertura alla pillola, un altro fatto enorme, di grandissimo impatto, e c'è la presenza anche delle sostanze stupefacenti. Questa miscela si va in una direzione comunque anti-istituzionale, libertaria e individualizzante. Questa cosa che è ben nota in tanti aspetti, la musica, la filosofia, le arti, eccetera, c'è anche una componente, di cui meno nota, che è la componente, tra virgolette, dedica all'informatica e dedica all'elettronica, per cui gli stessi temi di cui abbiamo appena parlato, verso un'individualizzazione, verso una responsabilizzazione dell'individuo, anti-corporate, cioè il loro nemico è proprio quello che avevamo visto prima, è quello lì col fazzoletto bianco, è proprio quello. Quindi un'idea, loro si domandano, ma perché il computer deve essere strumento del potere? Del potere accademico, militare, finanziario? No, il potere deve tornare alle persone. Questo è il grande tema, che è un tema che si affianca a tutte queste altre che abbiamo detto, cioè che senza questo invaso complessivo non si capisce, non si capisce. E quindi cominciano a nascere questi movimenti, che sono movimenti controculturali, però applicati all'elettronica. La loro culla è San Francisco. La loro culla è San Francisco, è proprio, è la Firenze della cosa, è lì. Perché non vuol dire che stanno tutti lì, ovviamente. Però è lì la culla, è lì dove succedono le reazioni chimiche. E quindi lì succedono delle cose importanti. Allora, questo è un documento interessante che lo voglio far vedere per capire. Allora, guardate questo manifesto, no? Questo è un manifesto, non manifesto, è come si chiama, un ciclo stilato. Non so se voi forse lo sapete che è un ciclo stilato? Negli anni 60, 70, inizio anni 80, non c'erano le fotocopiatrici, o meglio, c'erano, ma erano molto care, enormemente care. Quindi per diffondere i documenti si faceva un ciclo stilato. Un ciclo stilato che cos'è? È un foglio di rame su cui io batto con la macchina da scrivere, oppure disegno vergando. Questo foglio di rame viene messo in una macchina rotativa, che si chiama ciclostile, e escono i fogli, ok? E vengono duplicati i fogli. Il ciclostile è lo strumento del 68, lo strumento della politicizzazione di quegli anni, si chiama ciclostile. Ed era un modo, cioè i manifesti fuori scuola non è che facevano le fotocopie, si facevano lo ciclostile. Vabbè, quindi adesso non sapete che è il ciclo stilato. Allora, questo è un ciclo stilato. Guardate che tenerezza che fa sta cosa. Allora, a parte il disegno, sole nascente, barca che va, People's Computer Company, People's Computer Company, attenzione. E poi cosa scrivono loro? Computer are mostly used against people instead of for people. I computer primariamente sono usati contro le persone invece che per le persone. Used to control people instead of meet them or need them. Che cosa? Vabbè, avete capito? D'accordo. Time to change all that. We need a People's Computer Company. Quindi questo è veramente simbolico. Questo è, corrisponde all'altro, no? È lo speculare dell'altro. È questo tentativo, inizio di tentativo di organizzazione dal basso, perché questo è. Qui c'è un libro che io ho citato prima, tra i libri precedente, ed è veramente divertente, e io ho raccolto alcune immagini che negli anni sono sempre state meravigliose e ci hanno fatto spazzare da ridere. Sono alcuni dei pionieri, ok, sono alcuni dei pionieri dei primissimi computer. Allora, come sempre, un'immagine vale più di mille parole, d'accordo? Allora, guardiamo un attimo questa immagine. Lui è uno dei pionieri, si chiama Ed Roberts, with his invention, the Altair. At lower left, an start this drive, lower left, forse è questo. Ok. Quindi questo Altair è uno dei primi che potremmo definire con una certa fatica personal computer. Questo è quello che noi vediamo. E questo è lui, vi prego. E soprattutto alcuni dettagli che sono meravigliosi. Capiamo una cosa guardando l'immagine, che il filone è quello del lobbista. È il mondo del lobbista, non lobbista, hobbista, quello che fa lobby. Lo capiamo da cosa? Eh? Da carta da Marati! Ma te ne interessa questa carta da Marati, ti prego? Guardate la carta da Marati con gli aeroplanini, cioè mi fa morire questa cosa. Quindi, un carta da Marati con aeroplanini che ci rivela questo dettaglio. Poi, probabilmente questo è uno schema, qua non si vede bene nella foto, ma forse questo è uno schema dei circuiti integrati di questo che lui fa. Poi capiamo un'altra cosa che è molto molto importante. Lui in realtà assembla, cioè in buona parte o in buona misura, questi non è che sono pezzi che lui esattamente ha creato. Lui è andato da Radio Shack, che è il posto dell'America dell'elettronica, e si è comprato i pezzi che servivano a tutt'altro e li ha cominciati a mettere insieme per fare una sorta di personal computer. Naturalmente ha fatto anche delle cose lui, come qualunque modellista fa, ma sostanzialmente è un assemblaggio di pezzi. È un assemblaggio di pezzi sul mercato che invece le fa quello che pensa, che ne so adesso, che servino questa sorta di radarini, che ne so. Però in realtà lui li montava per fare un personal computer. E a questo punto nasce la vicenda che molti di voi conoscono. In questo ambito, in questo momento, nasce la vicenda che molti di voi conoscono, penso io, perché sono usciti ormai 3-4 film, perché Steve Jobs è morto, perché si sa abbastanza. E cioè nasce in questo ambito, e questo ambito dovete immaginare, California, San Francisco, primi anni 70, e il clima che vi ho descritto, i circoli, un altro elemento fondamentale da capire è i circoli. Esistono una sorta di club che si vedono magari ogni settimana, diciamo, scambiandosi queste illuminazioni, eccetera. Nasce questa sorta di incredibile reazione chimica, non si sa come definirla, che da questo mondo, o poco più, c'è un salto che all'inizio sembra molto piccolo, come vedete subito, però contiene in luce alcune questioni fondamentali. Allora, il salto è fatto da due bizzarrissimi personaggi, che in realtà sono tre, tanto per cominciare. I due personaggi chi sono? Sono Jobs e Wozniak. Il secondo, non lo pronuncerò mai più il nome, è un ingegnere, è effettivamente un ingegnere, con un grandissimo talento per l'ingegneria, mentre Jobs è un umanista. È la prima volta che do questa definizione, ma credo che sia la definizione più giusta. In che senso è un umanista? Nel senso che è in grado contemporaneamente di giocare su almeno 5 o 6 piani, cosa che Wozniak non ci avrà mai da sua. E cioè, Wozniak è un ingegnere, Steve Jobs è un umanista. In che senso un umanista? Nel senso che capisce ovviamente di elettronica, ha cianciullato tantissimo pure lui e sa fare molte cose pure lui, ma contemporaneamente lui è uno che aspira a una sorta di buddismo, a una sorta di idealità. Contemporaneamente lui ha uno spirito, tra virgolette, imprenditoriale e, diciamo, manageriale, anche se tutto a suo modo, che è una componente completamente diversa. Quarto, lui è completamente attratto da un livello estetico che non si può non chiamare estetico. Almeno queste cinque componenti convivono in lui e convivono con una caratteristica che è fondamentalissima e che è la caratteristica del salto, nel senso che lui è capace di fare salti e quindi di procedere non in maniera lineare ma con sintesi nuove, boom, boom, boom. E chiaramente la sintesi nuova distrugge, è rischiosa, distrugge quanto c'è prima, come abbiamo visto bene. Queste cinque caratteristiche, o sei o sette, che fanno di lui un umanista più simile a Leonardo da Vinci da un certo punto di vista, in questo senso umanista, e non un tecnologo, e costituiscono la particolarità di tutta questa strana miscela. Che fanno questi due ragazzi? Usano questa idea di base, dopo aver fatto varie combriccolate, ne combinano molte cose borderline, copiano per esempio dei sistemi per fregare linee telefoniche, roba del genere, a un certo punto hanno questa idea di questo target di fare loro pure questa cosa del personal computer che era nell'aria, e quindi mi sembra che la storia sia che con i soldi, i pochi soldi che avevano fatto vendendo quelle macchinette per fregare le linee telefoniche, mi sembra che sia esattamente così, cominciano ad avere una cosa come poche migliaia di dollari per impiantare un laboratorio dentro il garage. Il garage è il grande strumento dell'americanizzazione del mondo, perché è il luogo che permette queste cose, no? Il garage. Nel garage impiantano un piccolo laboratorio per creare i primi computer. Loro due è una piccola banda di altri 8-9 amici. Perché non sono due ma sono tre? Perché a un certo punto loro, per fare il salto che faranno, hanno bisogno di venture capital, cioè hanno bisogno di qualcuno che investa. E quindi si muovono per capire chi può investire $100,000, $200,000 per fargli fare il salto, e trovano questo terzo personaggio che si chiama Markula, che aveva dei soldi di liquidazione, di varie cose, non mi ricordo qual è il dettaglio, e Markula dice di prestarglieli, e invece Steve Jobs disse no, tu diventi partner dell'operazione. È come se in realtà loro, da un certo punto di vista, sono tre. Markula mette i soldi e alcune cose, eccetera, e loro, da questo prodotto, che è il primo Apple computer, l'Apple 1, passano a un prodotto, queste sono alcune foto, adesso vediamo, che è un prodotto molto più avanzato. Queste sono alcune foto per darvi l'idea, questo è il garage, e fatemi che foto del garage, pregano dare le sedie, la cosa, è proprio, questo è uno schermo che chiaramente deriva da un televisore, no? E operano in questa maniera. Questi sono loro con quest'altro che poi si è allontanato, anzi l'hanno allontanato loro, a una fiera, una primissima fiera, siamo nel 75-76, e vi fanno vedere come stanno, cioè a parte come stanno messi, insomma, vabbè, ma cioè vi fanno vedere un po', capito? Questa cosa girava su questo, eccetera. Questa è una foto per me importantissima, in cui ho sempre lavorato tanto, perché mi piace molto questa foto, perché Steve Jobs sta a guardare proprio dentro, con attenzione, è simbolica questo lui che guarda con questa attenzione, come se ci fosse una sorta di embodiment tra lui, il prodotto, lo strumento, è come se non si potesse non fare le cose se non con questo tipo di attenzione. Questo invece è Steve Wozniak, e questi sono loro trasformati. Questi sono loro trasformati, dopo l'intervento di Marcula, loro realizzano questo famoso Apple II. Attenzione, uno degli elementi chiave della loro strategia era questa, di fare un case, sembra assurdo, un case vuol dire un contenitore. Il computer non è più assemblato in questa maniera, come tutte le invenzioni sembra banale, certo, ovvio, invece no. Questi fanno, la prima volta vengono a fare questo case, anche se questo case ci fa veramente ridere, il primo, ci fa veramente ridere, però è un case, concettualmente è un case. E questa idea poi rimarrà costante, e nell'Apple II diventa questo famoso case qua. E quindi l'Apple II vuol dire che, mi sembra che siamo nel 77 o 78, che il personal computer si inventa il personal computer. Esiste finalmente quello che volevano quelli col sole nascente. Cioè c'è un prodotto in cui il potere, diciamo così, di calcolo, il potere del computer passa dalle grandi corporazioni all'individuo. E questa è la nascita appunto dell'Apple II. Loro diventano molto presto, all'inizio degli anni 80, striking rich, perché il meccanismo è che le società vanno in borsa, questo è il meccanismo. La società viene, a un certo momento viene quotata, i fondatori comprano stock, hanno stock di azioni, la società va in borsa, io ho 1000 azioni, adesso scherzo, 1000, io ne so quanto, 1000 azioni, vado in borsa a 10 euro, sono società in rapidissima crescita in quel momento storico, da 10 euro l'azione vale, nel giro di pochissimo tempo, 100 euro, i miei 1000, le mie 1000 azioni valgono 100 volte tanto, no? Quindi loro diventano molto presto anche estremamente ricchi, ma è interessante nelle interviste, nelle cose, eccetera, eccetera, quando esce chiudiamo la porta, così non rientra il nostro amico Piccione. Non so se è possibile farlo uscire, boh. Vabbè. D'accordo, questo è il meccanismo. Vediamo adesso altri aspetti. Ok. Qui avviene altri fenomeni molto interessanti. Che cosa succede? Queste macchine, per farle lavorare, qualcuno ha buttato un popcorn?
No,
buttiamoglielo fuori, vediamo se lo prende. Noi che siamo furbissimi. Ecco, lì, anche lì nella soglia, quindi se sta lì, no, ma proprio niente. Vabbè, avete paura dell'uccello? Un po', qualcuno sì. Ecco, dai, spingetelo fuori adesso, è il momento giusto, e chiudiamo. Fantastico. Allora, è stata una visita semi apprezzata, diciamo. Allora, queste macchine per funzionare, una volta che succedeva? Che tu le accendevi, poi ci mettevi un'ora di lavoro perché gli dovevi dare una serie di istruzioni e poi cominciavi a fare delle cose. Queste serie di istruzioni che davi alla macchina si chiama sistema operativo, ed è la stessa cosa che tu fai oggi quando fai un boot del tuo computer o del tuo telefonino. Cioè, la macchina, che è un hardware, ha bisogno che gli si passi anche una serie di informazioni, ulteriori informazioni per lavorare. Queste informazioni si chiamano sistema operativo, che creano l'ambiente operativo della macchina. Non fanno altre cose di dire come sostanzialmente qual è la cornice mentale attraverso cui quella determinata macchina dovrà lavorare. Questa cosa si chiama sistema operativo, e che è quello che boot, quando tu fai il tuo inizio, nasce una storia parallela a questa del personal computer di Steve Jobs e dell'Apple, e la storia parallela è quella di Bill Gates. Eccolo qua, all'età di probabilmente 21 anni, quando lui ha iniziato questa avventura. Chi è Bill Gates? È completamente diverso da Steve Jobs. Mentre Steve Jobs è una sorta di un hippie psichedelico, diciamo così, è un hippie psichedelico che non ha mai finito la scuola, eccetera, eccetera, della California, invece Bill Gates è un studente di informatica di Harvard. Già i mondi sono completamente diversi, per di più ovviamente, se vai ad Harvard, di famiglia estremamente abbiente, figlio di avvocati, ma con il pallino molto forte dell'informatica. Qual è l'intuizione geniale di Jobs? È questa: e se io, invece di delegare a tutti i computer, ognuno ha un sistema operativo, uno c'è l'altro, lo creo io un sistema operativo molto buono, molto solido, e che possa girare in tutte queste nuove macchine? E quindi lui crea questo famoso DOS, Descriptive Operative System, cioè un sistema operativo che funziona attraverso moltissime macchine diverse. Non posso rispondere, oddio. Okay. Che funziona attraverso tantissime macchine diverse, ma che questa è la sua forza, perché da un certo punto di vista è molto semplificato, ma allo stesso tempo è una cosa che si può adattare, proprio perché è così semplificato, a molte macchine diverse. Questo DOS è a un certo punto, me lo ricordo leggendo questo libro, questo aneddoto, che il giovane Bill Gates, probabilmente 21 anni o qualcosa del genere, quando aveva creato questo programma, sistema operativo, perché sono nuove macchine, queste nuove cose che prima non c'era, dei personal computer, pensò di venderlo per credo $10,000, una cosa del genere. E il padre, avvocato, invece gli disse: no, sei scemo a venderlo per $10,000, devi farti dare una percentuale per ogni licenza che vendi. Quindi il sistema operativo viene venduto come licenza, o meglio come percentuale che va a... Questa piccola differenza è quello che fa la differenza tra i $10,000 incassati e la creazione di un impero, perché Microsoft è stato un impero, in parte lo è ancora, anche se erosa da altri imperi che sono nati successivamente, che hanno caratteristiche diverse. Ma a lungo Microsoft è stato l'impero per antonomasia, basato su questa, diciamo, su questa cosa, sul programma operativo. Quando è il grande salto che viene fatto? Il grande salto viene fatto quando l'IBM rientra in campo. La IBM, che era quella delle macchine machinery, no? Delle schede, l'IBM che era quella delle macchine casa, che abbiamo visto con il sistema del taschino, che aveva sempre assolutamente snobbato il settore del personal computer, pensando che il computer invece era quello del signore col taschino, e quindi si vendevano i computer non per $2,000 ma per 200,000, e quindi tutta l'organizzazione era rivolta a quella cosa, e quindi aveva sempre snobbato il personal computer decide di entrare in campo anche lei con il personal computer, e quindi siamo attorno all'81-82. E in questa fase l'IBM adotta il DOS, come proprio sistema operativo, e questo fa fare ovviamente un enorme salto, perché dopo il DOS ci sono ovviamente una serie di programmi, perché una cosa è il sistema operativo, un'altra cosa sono i programmi per far funzionare queste macchine. Ci sono dei programmi molto famosi all'epoca, come il famosissimo Lotus 1-2-3, che era un programma integrato tra foglio elettronico, database e spreadsheet, che fu una delle grandi fortune di questo computer. Quindi lo spazio anche commerciale viene eroso con questo arrivo dell'IBM. Io queste cose me le ricordo direttamente, cioè io ricordo quando in casa mia arrivò l'Apple II, che era una sorta di oggetto mistico, che però aveva cambiato dall'idea di scrivere con la macchina da scrivere alla cosa di scrivere col computer. Sembra uno scherzo, ma modifica moltissimo. La prima volta si poteva tagliare e copiare, per la prima volta si potevano, come dire, dare margini diversi, per la prima volta una correzione, fare diverse versioni non era più un problema. E mi ricordo questi schermi verdi, mi ricordo questi stampantini a punti, che con lo sguardo nostro di oggi è proprio, non dico la preistoria, la protostoria, però me lo ricordo. Mi ricordo anche la sensazione di questa nuova cosa, e anche la perfetta sottovalutazione e di quello che avrebbe rappresentato. Questo è molto interessante, perché all'arrivo di questa nuova tecnologia non c'era una coscienza di quanto avrebbe, di quello che sarebbe effettivamente successo. Sembrava limitato a quello, no? Ah, ho capito, invece di scrivere con l'Olivetti 22, adesso scrivi lì, sì, tagli e copi, ok, è un vantaggio. Ma non avevi un'idea sistemica, non avevi l'idea di quello che sarebbe successo. Credo che questo sia abbastanza interessante, credo che sia comune, no? All'arrivo delle nuove tecnologie. A questo punto che succede? A questo punto succede che Steve Jobs decide di fare un salto. Cioè decide, le cose succedono di nuovo mezze per caso e mezze no. Succede che da una parte c'è l'attacco della, diciamo, la presenza dell'IBM nel nuovo settore che aveva creato l'Apple col personal computer. Dall'altro c'è questa idea che l'Apple II ormai aveva 5-6 anni, aveva quote comunque grosse di mercato, e quindi non è che all'interno dell'azienda Apple c'era la volontà di aprire un nuovo fronte. Ma avviene una cosa particolare, e cioè che Steve Jobs va con un altro piccolo gruppo a visitare i laboratori della Xerox. In America fotocopia si dice Xerox. Questo per darvi l'idea che la Xerox è una potenza megagalattica basata sul mondo delle fotocopie, e che ha fatto un impero sul mondo delle fotocopie, tanto è vero che fotocopia si dice Xerox, ok? Quindi questa società basata sul mondo delle fotocopie avevano creato una piccola unità di ricerca, un piccolo giocarello di 10-15 ricercatori per fare della sperimentazione di altri campi. Ma siccome il core business della Xerox è la fotocopia, e tutte le culture aziendali sono molto persistenti, prima di cambiare, di andare su questo settore, diciamo, l'hanno fatto per fare un poco più di un gioco. Ora, questo, che faceva il suo settore sperimentale? lavorava su una idea che era stata appena anticipata da alcuni pionieri degli anni 60, come vedremo, ma sostanzialmente non implementata da alcuno. L'idea qual era? L'idea è che lo schermo, e la chiave è questa, e qui cominciano a entrare i pixel, lo schermo non è un terminale, o meglio, un luogo in cui si vedono una sette di informazione, come era dalla nascita del computer fino allora, come era nell'MS-DOS, eccetera, una successione proprio di informazioni che faceva o calcoli o cose, eccetera, ma lo schermo era uno schermo grafico, e cioè era fatto materialmente da pixel, era fatto da punti, era fatto da raster, era fatto non costruito come un terminale, ma costruito come una griglia di punti. E quindi era, essendo costruito come una griglia di punti, eminentemente grafico, quanto gli altri precedenti computer erano eminentemente sorta di righe, sostanzialmente contenitori di informazioni organizzate sostanzialmente per righe e non intimamente grafiche. Questo salto dell'idea di pensare, questo è l'inizio del mondo dei raster, attenzione, perché da qua parte tutto. Questa idea di pensare allo schermo come uno schermo grafico e non come il terminale di un terminal di appunto, come era precedentemente, aveva molte conseguenze. Se lo schermo diventa uno schermo grafico, a questo punto in questo schermo possono apparire, attenzione, possono apparire informazioni appartenenti a mondi informatici diversi, ma che appaiono nello schermo sempre come puntini. Cerchiamo di capire meglio. Se lo schermo è grafico, il suo punto di arrivo è sempre grafico, anche se il suo punto di partenza appartiene a quei sette diversi di informazioni che noi conoscevamo, perché abbiamo visto che in informatica devono essere chiare all'interno di quale sistema convenzionale ti muovi. Questo è uno schermo grafico. D'accordo? Quindi è tutta grafica, qua dentro è tutta grafica. Questo è uno schermo grafico, vuol dire che è tutta grafica. Quindi questo tanto è vero che se io faccio questo, mi faccio una foto, me la metto qua, adesso non so, questo è rapido. Ok. Questo è grafico, giusto? È grafico, come no? Infatti io posso prendere la mia bella gomma e cancellare tranquillamente, giusto? Perché questo è un insieme di punti. Lo schermo è un insieme di punti, è uno schermo grafico. Questa è la prima grande invenzione. Ora, ma la realtà, attenzione, è che dal punto di vista del computer, questa cosa, sono tutte grafiche? Cioè il set informativo è grafico di tutto? Sì o no? Biancareddu. No, Ovviamente no, è l'arrivo che è grafico. Quindi io lo vedo come, tutto come un grafico, tanto è vero che lo rifaccio, lo posso fotografare, giusto? Questa è la prova. Io faccio questa foto, è tutto grafico. Non ci piove che è tutto grafico, giusto? Per questo io lo faccio. Questa è la prova che è tutto grafico. Ma la sostanza è che appartengono a certi informativi diversi, giusto? Tant'è vero che questa è una barra in cui io posso scrivere, giusto? Questi qui sono menu, giusto? Quindi anche se io posso fotografare un menu, come non posso? Ecco qua, lo fotografo, perché lo schermo è grafico, ma io faccio delle cose col menu completamente diverse da questa, giusto? Quindi questo è il concetto, tutto mi viene appiattito a grafico, alla fine però, ma all'inizio le storie sono diverse e persistono diverse, rimangono diverse, anche se tutto è grafico. Questo è il gioco. Quindi, io creo uno schermo grafico, creo un ambiente grafico, ma ovviamente muovendomi in un ambiente informatico, ogni cosa è un set di informazioni diversa una dall'altra. Perché, come noi sappiamo, l'informazione dà, è un valore convenzionale che dai al dato e cambia, ed è cambia, tant'è vero che una è una cosa, una è un'altra, una è un'altra. Prima decisione. Seconda decisione, ma se tutto è grafico, io posso operare in questo ambiente grafico puntando, sembra una cosa che è arrivata così, ma questa idea che tu puoi puntare, e questa idea che ci sono appunto alcune parti dello schermo in cui non succede niente, giusto? Altre parti dello schermo in cui invece succedono cose. Questo è il vostro ambiente nativo, quindi non ci avete mai pensato, ma queste sono scoperte. Quindi, ricapitolando, che cosa avevano capito questi qua della Xerox? Avevano fatto questa cosa, l'avevano fatta loro, non l'ha fatta l'Apple, l'avevano fatta loro. Avevano capito loro come creare uno schermo grafico, come articolare questo mondo dei menu, quindi delle cose che succedono, come tutto arriva grafico ma di base non è grafico, e poi avevano capito un'altra cosa, è che se tutto è grafico, allora io posso avere più di una, posso avere una sovrapposizione di finestre, che è un'altra grandissima cosa che loro capirono e implementarono. Non solo io posso avere tante finestre che si sovrappongono l'un l'altro appartenente allo stesso ambiente informatico, ma addirittura io posso avere finestre appartenenti a mondi diversi informatici, perché questo è il mondo del raster per eccellenza, giusto? È un Photoshop, mentre questo è un mondo, nel nostro caso, della navigazione web, ma così ne posso avere 250 compresenti, tutti gestiti però in maniera grafica e attraverso appunto un puntatore. Per la prima volta quindi avviene questo mondo, avviene un mondo grafico, avviene un puntatore sullo schermo gestito con un mouse, avviene una compresenza di finestre che possono essere sovrapposte l'una con l'altra, e questa compresenza di finestre può appartenere allo stesso programma, cioè allo stesso ambiente informatico, o a diversi ambienti informatici, nel senso che una finestra è una finestra vettoriale, un'altra finestra è una finestra di un web processor, e sono due ambienti informatici completamente diversi, gestiscono le informazioni in maniera diversa. Questa è una rivoluzione mostruosa. Non c'era, trovo, neanche lontanamente una cosa di questo genere, neanche lontanissimamente c'era una cosa di questo genere. E riuscire a simulare all'interno di un sistema, diciamo, di terminale, un disegno vagamente geometrico era una fatica di Sisifo, non è che non era possibile farlo, attenzione, si faceva, ma gli dovevi insegnare a suo computer talmente tante nuove cose per farlo lavorare diversamente, che era una fatica di Sisifo. Mentre invece questi, essendo ambiente grafici, nascono come grafici, di per sé la rendono mostruosamente facile, perché nascono attraverso questa rivoluzione. Ora, tutta questa cosa che avviene alla Xerox, io qua nel frattempo mi sono perso la mia lezione, eccola qua, tutta questa cosa che avviene alla Xerox, che fa Jobs? Jobs capisce di nuovo che questa idea è un'idea decisiva e va applicata dove? Al personal computer. Cioè il personal computer deve diventare qualcosa di completamente diverso dall'Apple II e dall'IBM, che sono sostanzialmente sistemi non grafici, che non prevedono il mouse, non c'hanno il mouse. Sembra incredibile, c'hanno il mouse. Non c'erano il mouse. Perché non erano computer grafici. Non c'avevano il mouse. E invece spostarla all'interno del personal computer. Nasce l'avventura di dei primi computer grafici. Prima nasce la Lisa, che vive circa un anno e mezzo, perché è molto costoso, è un prodotto che non funziona, a dimostrazione di quella cosa che vi dicevo, che gli esperimenti non si non è che subito vengono bene, no, e allora che esperimento è? Ho capito. Prima di far il vaccino che va bene, troppe persone sono morte. Cioè, l'esperimento ha nella sua natura l'aspetto iterativo, di affinamento, all'inizio sono stragi, c'è poco da fare. E al secondo tentativo nasce il Mac, che c'ha problemi, nel senso che è caretto, fa poche cose, eccetera, ma è allo stesso tempo una rivoluzione. Allora, io c'ho da qualche parte, ma ancora non so dove sta, perché l'ho praticamente inguattato non so dove, un documento firmato da Steve Jobs, in quanto primo 10.040 al mondo di Macintosh. A quei tempi, quando l'ho avuto questo famoso diploma, non importava granché, per cui l'ho preso e l'ho messo dietro un quadro. Ora, dietro a quale quadro sia, io periodicamente, ogni 8 mesi, comincio a guardare, no? I quadri di casa, perché lì dove ho messo sto cartella di diploma, o in quale cartellina l'ho nascosto, ma fidatevi, ce l'ho, e prima o poi salterà fuori. Perché questo? Perché sono uno dei primi acquirenti al mondo di Macintosh? Perché io stavo in America quando tutto questo è avvenuto, e il computer Macintosh all'università, dove io stavo finendo il master e allo stesso tempo insegnavo i primi corsi, parliamo dell'84, ricordo benissimo questo mio amico alla sera di una delle sere di Natale, quindi fine 83, che tirò fuori sta rivista e mi disse: questo è il computer che ti serve a te, perché vedi, questo fa queste cose grafiche. Non capivamo niente, ma c'erano queste astronometrie dei falling water, c'erano delle cose che non si erano mai viste. Ah, ok, dissi, ok, interessante, però la cosa finì lì. Dopo un poco, credo che fosse marzo, vidi questo primo computer. L'università era invasa da computer, Carnegie Mellon è un'università nota per questa cosa dei computer, e io pure avevo bazzicato queste cose. Però per la prima volta vidi questo computer e mi ricordo dove lo vidi. E lo vidi nei magazzini Kaufman, cioè immaginate la Rinascente, una Rinascente che aveva un piano di elettronica, perché in America funziona così, c'è il piano dei tappeti, il piano dei coso, il piano delle tende, il piano di elettronica. E niente, e lì vidi questo qua. Che cosa mi colpì subito? in maniera fortissima questa cosa che emanava luce. Mentre il classico terminal è nero e c'era la cosa verde che batteva davanti a te, questo era un computer che emetteva luce, che era proprio, io non capivo tutto questo ragionamento di quella grafica, del mouse, eccetera, però mi colpì moltissimo questa cosa. E quindi ci fu anche contemporaneamente un'offerta dell'università per i suoi studenti e docenti, che era un'offerta per modo di dire, cioè invece di $2,600, cioè una cifra molto alta, te la vendevano a 1950, cioè era un grosso investimento questo computer. A noi fa ridere cosa c'era dentro questo computer. Cioè, $1,950, cioè equivalente di un Super Mac di oggi, giusto? Oggi ti compri un buon portatile, un super portatile, per 2000 euro. Erano molto di più, tra parentesi. Però io dico proprio, senza pensare manco della cosa, a pari e pari. Quindi comunque è un grosso investimento. Dunque, era fatto così. Memoria 128K. Oggi la memoria standard quant'è? Sono portatile, 8? Di RAM, aveva 128K di RAM. 8-16 GB, quindi 128. E per arrivare a un mega, cioè, siamo diciamo 100 volte. Ma è di più, 100 volte meno. Vabbè, una cosa mostruosa. Perché oggi vanno in giga, tu vai in giga, non vai in mega. Io mi ricordo tutta la strada da 128K a un mega. No, poi un mega, due mega, cioè due mega di memoria. Una cosa mostruosa, perché da 128K a un mega ci arrivi. Poi quando arrivi a giga, che sono 100 mega, sono 100 mega un giga, 1000 mega, e noi abbiamo una memoria che va un giga, dentro le memorie ce l'abbiamo? No, mi state a fregare, non è possibile.
No,
mi state a fregare, mi volete fregare, i vecchi sempre così li fate voi. Allora, 8 gigabyte, avi morti, vabbè, è quello che dici te. Migliaia di volte di più. Io invece avevo 128K, quindi un decimo di un mega, e lo pagavo $2,000. Dopodiché avevo lo storaggio, attenzione, lo storaggio era 400K secco. Voi quando fate un file di 400K vi sembra piccolo, no? Infatti se mandate questi file mostruosi. Noi avevamo 400K in tutto. Quindi questo che vuol dire? Che tu avevi un dischetto, avevi dentro questo dischetto ci doveva stare il sistema operativo, attenzione, perché avevi un solo floppy, quindi c'era il sistema operativo, almeno un programma, più un file, almeno uno o due file, perché tutto deve essere in 400K, mentre oggi lo storaggio del mio computer è... processore, memoria, disco di archivio, 500 liberi, al totale 500 GB a 400K non ci voglio neanche pensare, va bene? Se facciamo un grafico mi rifiuto di pensarci. Allora, però allo stesso tempo quello con quelle limitazioni, con quelle cose è stato il salto. E io non ho mai investito meglio $2,000 in vita mia. Mai. Questo è il discorso. Mai investito meglio $2,000 in vita mia. Perché? Perché mi trovai immediatamente in una sorta di front edge. E qual era questa front edge? Vivendo fin dall'inizio questo nuovo approccio grafico, io riuscii a poco, anzi abbastanza presto, a capire come usare il computer all'interno dell'architettura e all'interno del pensiero architettonico piuttosto di quello che facevano tutti gli altri. Perché tutti gli altri che facevano? Usavano l'architettura, ma usavano l'architettura per portarla all'informatica e non viceversa. Cioè usavano l'architettura come un campo di applicazione dei loro programmi, dei loro algoritmi, delle loro ricerche, ma l'architettura era un campo di applicazione, come se invece poteva essere anche un altro in fondo, perché erano informatici sostanzialmente. Mentre il mio era l'inversione, io mi cominciavo a chiedere come questo nuovo strumento poteva cambiare e poteva influenzare il modo di fare architettura, che è una cosa completamente diversa, è proprio un'inversione. Quindi le conseguenze che vedremo tra un poco, perché vi parlerò di altre cose, nascono da questo fatto che, come dire, la nascita di questo computer grafico, di per sé grafico, determinò questo cambio di atteggiamento. Io mi cominciai a chiedere come questo strumento prima poteva essere usato in architettura, ma poi anche come cambiava il modo di fare e pensare certe cose. E questo avvenne abbastanza presto, in realtà, in fase, ma abbastanza presto. E il campo di applicazione, siccome ero un giovane insegnante, era insegnare l'architettura, quindi io nell'85 insegnavo, diciamo, modificando questo corso, era molto diverso nell'85, ma nella filosofia non era così diverso, perché il ragionamento era sempre abbastanza analogo, diciamo, la filosofia, la struttura del corso è diversa, o molto diversa, ovviamente, mi auguro, dopo 30 anni, però la filosofia era molto simile e nasce perché nacque questo computer grafico. Quindi io sono, non solo sono uno dei primi acquirenti, sono legato a questa cosa. Se tu mi metti davanti a un MS-DOS, io proprio, adesso non esistono più, siamo Windows, ma insomma proprio mi paralizzo, no? È come se sono in un ambiente non mio, no? mi diventa... L'ho usato qualche volta, in qualche fase, ma non la pratico. Allora, questo è Steve Jobs con l'altro chairman dell'Apple, che stanno andando a presentare l'Apple 2, l'Apple e il Macintosh. Questa sacca io ce l'ho, perché era un altro grande strumento della libertà di questa idea, l'idea che lo potevi portare in giro, no? Lo potevi portare in giro con questa sacca. Nel nostro museo del Sicily Lab c'è, non so se l'hai mai vista, perché noi abbiamo un piccolo museo di tutti i Macintosh che ho usati, e Matteo lo conosce. Ok, ecco i fatidici floppy, questi sono i floppy. La cosa interessante era quando tu dovevi fare una cosa come copiare un file, ci mettevi 3 ore, perché dovevi inserire prima il file, gli dovevi dire con una cosa che adesso non vi sto a illustrare, come dire copiare, dovevi inserire l'altro disco, quindi gettava uno e mettevi dentro l'altro, era questa parola, ci mettevi veramente parecchio tempo per copiare un file. Allo stesso tempo questa è stata una grande rivoluzione. Parliamo di alcuni piccoli aspetti tecnici che sono importanti da capire. Come si fa a fare questo salto? Abbiamo visto questa idea di base, che è l'idea di uno schermo grafico, uno schermo bitmap, uno schermo raster. Ecco perché questa parola entra tanto in gioco in questa lezione. È uno schermo grafico, è uno schermo bitmappato. E da quel punto in poi noi sempre più siamo circondati da questa idea dello schermo bitmappato. Come fa a funzionare questo mondo? Che cosa succede? Prima di tutto succede che il sistema operativo, che nel caso del DOS è sostanzialmente un sistema operativo abbastanza semplice, abbastanza rudimentale quasi ai nostri occhi, in questi computer grafici deve essere più elaborato e più complesso. Le routine, i set di istruzioni, come fare a operare una macchina grafica, ha bisogno di un set di istruzioni molto più corposo. Queste istruzioni sono contenute sia nel sistema operativo vero e proprio che tu carichi direttamente, sia nella parte ROM del computer, perché una cosa è la RAM, la memoria viva operativa, un'altra cosa è il ROM, cioè un altro set di istruzioni che è fisso dentro il computer, che gli serve per fare alcune operazioni. Anche la ROM deve essere molto più potente. Ma un'altra delle cose meravigliose di questa invenzione del sistema grafico è che, seguitemi su questo punto, siccome alla fine tutto è grafico, come abbiamo visto e come vi ho provato, per esempio io posso usare un prodotto grafico, siccome tutto è grafico, attenzione, posso usare un prodotto grafico anche all'interno di un ambiente informatico che non è grafico. Questa è stata una delle prime grandissime rivoluzioni di questi sistemi. Prima era inconcepibile, assolutamente fuori di testa, inconcepibile, l'idea che tu potevi avere un word processor con dentro un bitmap, cosa che per noi adesso è, per noi da tempo è. Quindi cosa succede in questo caso? Che io posso avere un ambiente un ambiente di tipo word processor tranquillamente, e ovviamente dentro un ambiente in cui le informazioni di base sono informazioni appunto gestite in un word processor, col vecchio sistema tra l'altro delle righe, delle stringhe eccetera eccetera, a un certo punto, come se niente fosse, io posso prendere e incollare la cosa che avevo copiato prima, cioè un'immagine raster, d'accordo? Come caspita posso fare a fare questa cosa? Devo dare un altro set di informazioni al computer che sia in grado di creare questi ponti, tra un ambiente e l'altro. E proprio il fatto di poter creare questi ponti tra un ambiente e l'altro è quello che mi dà la forza estrema di questi sistemi rispetto a quelli della vecchia generazione. Quindi, in termine tecnico, io devo creare delle routine, diciamo così, non so se la parola esatta sia delle routine, vediamo come l'ho chiamate qua, diciamo dei set di informazioni formalizzate che di volta in volta mi permettano questo tipo di integrazione tra i programmi. Quando sono nati questi computer grafici, questo primo set di routine che permetteva il bitmap dappertutto si chiamava Quick Draw. Quick Draw era il set di istruzioni che voi non vedete, ma che sono costruite dentro il programma, dentro il sistema operativo, sono, quindi attraversano tutto il sistema operativo, e che dicono come gestire, per esempio, questa, in presenza del grafico in vari ambienti, no? Chiaramente poter prendere un grafico e incollarlo in un word processor ha bisogno di routine, chiamiamole routine, un set di procedure che sono che attraversano tutti i programmi, che sono quindi a livello di sistema operativo. Ok? Ecco perché è tutto più grande, tutto più complesso da un certo punto di vista. E quindi, dal punto di vista dei puristi, per esempio, della programmazione, è molto più difficile programmare un computer di questa generazione grafico rispetto ai vecchi computer, perché i vecchi computer avevano meno di tutte queste caratteristiche, erano molto più, facevano meno cose, ma erano molto più facili da programmare. Allora, volevo farvi capire una cosa. Questa idea è molto importante da capire, perché è un'idea attraverso cui voi seguite il progresso tecnologico. Quindi c'è un sistema operativo. All'inizio la cosa potente è che questo è grafico, questa è il grande salto, la grande rivoluzione. Io creo delle routine o delle procedure che mi consentono questa cosa del grafico attraverso tutte le applicazioni, o quasi tutte le applicazioni. Ma questo discorso sta fermo? No, non sta fermo, perché con i progressi tecnologici ogni volta intervengono nuove caratteristiche che diventano implementate come sempre across the board. Ad esempio, vi faccio un esempio, sempre tornando nel nostro ambiente word processor, io oggi posso inserire qua dentro, vi faccio un esempio, un filmato, d'accordo? Se io prendo un filmato, adesso non so esattamente qua, ma poniamo che sia facile farlo, vediamo. Ok, ecco qua. Ho un filmato dentro un word processor. Eccolo qua, questo è un filmato. Ok, lo clicco, lo vedo. Ciao, non ti preoccupare. E ho un filmato dentro. Come si fa a fare questa cosa? È sempre lo stesso ragionamento. Io devo creare delle procedure e ho creato delle procedure. Non è che c'erano fin dall'inizio. Per avere un filmato dentro un word processor. Questa caratteristica che avviene in un word processor può avvenire in tanti altri documenti, in un database, eccetera, è garantita da queste procedure di più alto livello, che mentre nel primo caso si chiamavano, adesso qua, insomma, e lo fermiamo, ok, mentre nel primo caso si chiamavano Quick Draw, in questo caso si chiama Quick Time. Prima non c'era Quick Time, il Quick Time è la capacità di fare questo, è un salto tecnologico per cui tu fai questo. Prima c'era solo il Quick Draw, poi è arrivato il Quick Time, poi sono arrivate per esempio la possibilità di avere un oggetto 3D manipolabile dentro, ci sono dei formati di trasformazione. Se andiamo in SketchUp o un altro programma del genere, creiamo un modello esportabile, lo prendiamo dentro la nostra finestra di coso e quello gira dentro, lo esploriamo dentro. Non è SketchUp. E in un altro programma, in un word processor, non fatto per quello, ma perché siccome ci sono queste routine, questo è possibile, d'accordo? La cosa più importante e più comune oggi, è molto importante, è quella di avere un web, no? Ok. Non sono connesso, sì, volevo andare, questo credo che sia, ok. Adesso questo non è un web esattamente, ma è un link uguale, dovrebbe funzionare. Posso avere un HTML con lo stesso ragionamento. Teoricamente, se io giro, prendo questo, ok, lo trascino, dov'è la mia finestra che me l'ha soppressa? Ok, lo trascino là. Lo chiudiamo. Ehi, la Peppa! Eh, per Safari questo, ok, no, dov'è Safari? Vabbè, ne prendo questo e me lo metto da qualche parte, ci credete? Questo è un link attivo e ovviamente me lo, quello diventa attivo anche nell'altra finestra. Mi sono perso la finestra mia, lo posso fare così. Ecco, ecco qua. Dov'ero? Qua la mia prova? Ecco. Se io questo qua gli dico fammi un link di questo, lui è in grado di farmi un link, anche se lui non è un link, è un link locale, ok, ok, non lo vede come link locale, non è, ma insomma l'idea è che da qua lui va, dovrebbe provarlo, in realtà non è un HTMM, lui cerca un HTMM, quello è un link locale, entra un po' in crisi, però avete capito il ragionamento. E tutte queste cose sono tutte cose costruite a livello appunto di queste routine o di queste procedure, cioè non ricordo qual è il termine esattamente tecnico per chiamare questi, queste componenti del sistema operativo che negli anni aumentano, no? Aumentano perché ce ne sono via via di nuove e di importanti e di molto importanti e che rappresentano un pochettino anche il salto. Siamo quasi alla fine, cerchiamo adesso di finire la lezione, poi magari se ci va di chiacchierare un po', a me fa piacere, se vi fa piacere anche a voi. Allora, queste sono, è questo discorso, questo è più un appendice che vi fa la storia del mouse, che vi fa la storia del mouse, che è molto interessante, molto incuriosente. Questa è esattamente la finestra della, del sistema a Xerox, quello che aveva visto Steve Jobs, più o meno, con quelle caratteristiche che vi dicevo. Le finestre, il mouse, la possibilità dei vari programmini di girare contemporaneamente, il fatto che ci sono finestre appartenenti a ambienti informatici diversi. Questo è un articolo storico molto divertente, ci sono, vedete, anche i vecchi mouse, eccetera, eccetera. E... eh? Non ho capito, qual è il problema? Ah, che arrivano, se ne dovrebbe mandare un po' le parole. Se ne andiamo. Allora, devo dirvi soltanto questo. Quindi questa è tutta la storia del bitmap, di cui parleremo ancora molto a lungo, perché adesso, dopo, cominciamo a fare la transizione, no? Continuiamo a conquistare l'architettura. Dove siamo oggi? Secondo me, noi, avendo già vissuta questa fase del della conquista dello schermo grafico e anche dell'implementazione di tutte queste cose, secondo me noi stiamo iniziando il loop dell'intelligenza artificiale. Io là credo che siamo. Di cui noi, come quando abbiamo visto il primo computer, come io quando ho visto il primo computer che faceva il word processor, ho detto, e così a noi quando è arrivato Siri abbiamo detto, oh, ho capito, e che ci cambi? Invece ci cambierà moltissimo, perché questo è soltanto l'inizio, è l'idea di avere un'intelligenza artificiale, non come pensavamo una volta, con questa idea di idea gerarchica, ma diffusa, sarà secondo me qualcosa di molto significativo e caratterizzerà moltissimo quello che succede.